Grazie per le promesse che ci hai lasciato, Gesù, grazie perché ci hai lasciato con la promessa di non abbandonarci, grazie perché non ci hai lasciati soli, grazie perché non pretendi che noi camminiamo su questa terra nel mandato e nella chiamata che tu ci hai dato, non permetti che noi camminiamo soli, ma ci hai dato ogni strumento, ogni risorsa necessaria per poter adempiere a quella che è la nostra chiamata. Grazie Padre perché non hai mai promesso che sarebbe stato facile il cammino, che sarebbe stata una via larga e spaziosa e comoda, ma a volte è una via stretta nella quale dobbiamo lasciare tante cose per sbucare, entrare nella vita. Quindi ti ringrazio perché non siamo orfani, grazie perché abbiamo un papà celeste nel cielo che si prende cura di noi, grazie perché tu sei il mediatore fra noi e lui e grazie perché noi possiamo essere certi del fatto che tu sei il nostro fianco. E cammini con noi e ci hai dato lo Spirito Santo per poter adempiere a questo nostro mandato. Grazie perché è davvero bello sapere che non ci chiedi qualcosa che non è possibile fare, ma ci chiami a percorrere questo cammino consci del fatto che siamo capaci, abilitati, resi saldi e forti per poter arrivare alla fine di questo percorso. Ti ringrazio per questo e ti prego che in questo momento possiamo metterci ai piedi della tua parola e ascoltare il nostro Maestro che ci dice, ci incoraggia nel nostro cammino. Nel nome di Gesù. Amen. Gesù aveva detto ai discepoli, aveva pregato il Padre di conservare i discepoli nel suo nome. Di far sì che quell'identità che abbiamo trovato, che ognuno dei discepoli ha trovato in Gesù Cristo, fosse mantenuta, che fosse tenuta stabile, ferma, che nel percorso in qualche modo non perdessero la loro identità. E stamattina abbiamo visto che l'ipocrisia è il rischio numero uno per la nostra identità, cioè sembrare qualcun altro, vivere come se non fossimo qualcun altro, per la paura, per gli ostacoli, per il giudizio degli uomini. Ma Gesù, al capitolo 12, abbiamo visto che incoraggia i discepoli a sapere che abbiamo un Padre buono, che si preoccupa per noi, che Gesù Cristo stesso ci riconosce davanti a Dio, ci innalza davanti a Dio e ci chiama suoi fratelli, suoi amici. E lo Spirito Santo è colui che è in grado, di fronte alle difficoltà, le conseguenze che potrebbero venire nel vivere seriamente, onestamente la nostra vita cristiana, lo Spirito Santo è quello che è in grado di mantenerci stabili e fermi in questo percorso. Ma Gesù prega anche il Padre di preservarli o di proteggerli dal maligno. E in realtà quello che Gesù sta chiedendo al Padre è che nel nostro cammino non siamo schiacciati da tutto quello che ci circonda e che non ci permette di percorrere e camminare verso la meta che è la nostra chiamata, somigliare sempre più a Gesù Cristo e glorificarlo nelle nostre vite, essendo testimoni nel mondo dove Dio ci mette, testimoni fedeli, testimoni veri. Quindi, di fatto, noi siamo immersi in un sistema che è governato da regole, da istituzioni, da modi di vivere, da modi di pensare che sono totalmente opposti a quelli che abbiamo imparato nella nostra nuova identità. E Gesù dice: state attenti, perché nelle trappole che voi potete trovare, una delle più grandi alle quali potete dare contro è quella di essere preoccupati. E le preoccupazioni di cui Gesù si sta parlando e parla sono le preoccupazioni delle cose intorno a noi, delle vite, delle situazioni che bene o male tutti gli esseri umani hanno bisogno. Sappiamo che noi esseri umani abbiamo bisogno, abbiamo dei bisogni che possono essere bisogni fisici, bisogni psicologici a livello di anima, il bisogno di essere protetti, il bisogno di essere amati, il bisogno di avere un valore, e abbiamo dei bisogni spirituali. Gesù in particolar modo spiega che nel nostro cammino cristiano abbiamo un rischio che possiamo correre, cioè di perdere di vista ciò che veramente conta. E Dall'altra parte, lasciarsi affascinare o intrappolare in meccanismi che non solo non sono positivi verso quello che dobbiamo arrivare, ma sono anche controproducenti. Uno di questi sono proprio tutte quelle che riguardano l'area delle nostre preoccupazioni. Andiamo a leggere Luca capitolo 12, versetto 22. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: perciò io vi dico, non siate in ansia. Gesù ha appena finito, siamo sempre in quel contesto dove ci sono migliaia di persone che arrivano, Gesù dice appena ai suoi discepoli di guardarsi dal rischio dell'ipocrisia. Dopo uno della folla sale e chiede a Gesù: puoi dividere, di a mio fratello di dividere l'eredità con me. Gesù entra in un percorso e dice: io non sono qua per dirimere questioni economiche, anzi guardatevi dall'avarizia e dalla cupidigia. E poi, rivolgendosi ai discepoli, fa questa affermazione: io vi dico, sempre a voi dico, non lo dico a tutti, ma lo dico a voi che siete i miei, non siate in ansia. Ora, la parola ansia è interessante, perché vuol dire tre cose in realtà. Può voler dire, può essere tradotta con tre parole. La prima è non preoccuparsi, cioè non occuparti prima, preoccuparsi. Quindi Gesù sta dicendo: non occupatevi prima di quello che mangerete, di quello che vestirete. Oppure può anche voler dire: state attenti a non farvi distrarre da ciò che mangerete e da come vestirete. Cioè, non occupatevi prima di quello che mangerete, cioè la vostra mente non sia occupata a queste cose, la vostra mente non sia distratta da queste cose e la vostra mente non sia strappata via. È un verbo molto forte questo, che la vostra mente non sia sradicata dalle cose che contano alle cose che non contano. Non perché le cose che non contano non siano necessarie, non perché le cose che non contano non siano necessarie alla nostra vita fisica, o che non servano, o che siano stupide. No, Gesù dice: cercate qualcos'altro. Gesù dice, entrando in questo contesto, che l'ansia è... ho sbagliato, la parola non è distruttiva, è distraente. Non so perché mi ha scritto questa. Tra l'altro l'abbiamo anche cambiato ed è venuto fuori la stessa cosa, quindi vuole dire proprio questo probabilmente, perché l'ho fatto cambiare 2 minuti fa. L'ansia è distraente. Cosa vuol dire? Ha la capacità di distrarre. Ha la capacità di distrarre la tua mente dall'obiettivo che Gesù ha posto nella nostra vita. Ha la capacità di strappare in qualche modo il tuo sguardo dalle cose che sono importanti alle cose che sono cornice. È come un quadro di cui c'è una cornice necessaria a rendere il quadro più bello, ma ti porta a concentrarti sulla cornice perdendo di vista la qualità e la meraviglia del quadro. Questa è l'idea che Gesù fa. E Gesù fa una distinzione netta tra la folla e il discepolo. È una distinzione chiara. Tutti e due hanno bisogno delle stesse cose, cibo e vestiti, ma due modi completamente diversi di cercare l'una e l'altra. Infatti, la prima distrazione che può avvenire è quella, che riguarda ciò che mangerete. Gesù dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete. Quindi ci sono due aree nelle quali Gesù dice: non siate in ansia per ciò che mangerete, che può dare la vostra vita, e per come vestirete, che riguarda il corpo. C'è un'immagine, come dicevo, c'è una storia che Gesù, che i Vangeli raccontano, che è la storia di quando Gesù sale al pozzo e trova la donna samaritana. Probabilmente molti di voi la conoscono questa storia. Gesù sta passando per la Samaria e si trova al pozzo di Giacobbe, che era un pozzo storico. E mentre si trova lì, Gesù rimane solo, perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Era mezzogiorno. Non avevano cibo, probabilmente avevano fatto colazione, quindi si trova una città e c'è un bisogno fisico da soddisfare, il corpo. Gesù dice ai discepoli, o i discepoli decidono di andare, non è scritto, c'è scritto i discepoli erano andati in città a prendere da mangiare. Nel frattempo arriva una donna al pozzo, la donna samaritana. Gesù parla con la donna samaritana, spiega a lei del fatto che lui è la fonte di acqua viva e che lui sarebbe stato quello che avrebbe dato e soddisfatto la sete di quella donna, ma non la sete di vita, ma la sete di vita spirituale, e dice, in quel mentre, mentre Gesù parlava con la donna, i discepoli si meravigliarono che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. Quindi, mentre i discepoli erano indaffarati a cercare una soddisfazione di un bisogno corporale, il cibo, Gesù si era preoccupato di dare dell'acqua vera, dell'acqua viva a una donna che aveva bisogni spirituali. Tra l'altro lei era salita per prendere l'acqua al pozzo. Gesù, e io sto andando avanti nel capitolo 4, quindi dovreste magari leggervelo a casa, Gesù stava parlando del fatto che lui era venuto a fare la volontà del Padre. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo, maestro mangia, cioè mentre tu parli della volontà, del fare il piacere della volontà del Padre, insomma, soddisfa il tuo cibo. Ma egli disse loro, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri, forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Erano proprio due mondi completamente diversi. Mentre gli uni erano indaffarati a cercare soddisfazione nel cibo che poteva dare risorse e bontà a loro, a soddisfare i loro bisogni necessari fisici, Gesù era tutto su un altro pianeta, era su tutta un'altra lunghezza d'onda. E i suoi dicevano, maestro, mangia! E lui dice, ma guarda che il mio cibo, ciò che mi soddisfa, è fare la volontà del Padre mio. E lo vedremo che Gesù in questo passo lo ribadisce, lo ripete questo concetto. Ora, non è che Gesù non aveva mangiato o non voleva mangiare, ma voleva insegnare ai discepoli che ci sono due aree. Da una parte c'è il corpo e il vestito, il mangiare e il vestire, dall'altra parte c'è la vita e il corpo. Infatti, in questo versetto, Gesù dice, perciò vi dico, non siate in ansia per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo è più del vestito. Cioè, nutrimento e vestito sono accessori alla vita e al corpo. Ma la vostra vera preoccupazione non è sugli accessori. La vostra vera occupazione sia alla vita e al corpo. Paolo ai Romani spiega la stessa cosa dicendo, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi come morti fatti vivi e le vostre membra come strumenti di giustizia di Dio. Più o meno dice la stessa identica cosa. C'è un modo di affrontare le cose intorno a noi. C'è un modo di affrontare, non che le cose intorno a noi non siano importanti, non che io e te non dobbiamo mangiare o non ci dobbiamo vestire, non c'entra niente questo. È l'importanza, è la priorità che tu dai all'uno e all'altro. Infatti l'ansia o la preoccupazione è capace di distrarre, cioè di portare l'attenzione non dall'obiettivo vita e corpo, perché la vita di Gesù era fare la volontà del Padre suo e il suo corpo era lo strumento per portare gloria al nome di suo Padre. Per questo vita e corpo sono più importanti di cibo e vestiti, perché gli altri due, il cibo e i vestiti, sono la cornice che raccoglie il quadro. Per Gesù, vita e corpo. La vita era il mio obiettivo verso l'altro e il corpo era lo strumento usato per raggiungere quell'obiettivo. A volte ho l'impressione che ci perdiamo un pochino questa realtà. Siamo a volte concentrati su ciò che mangeremo e su come ci vestiremo. E ciò distrae dal vero scopo la vita e il corpo come strumento per la vita, non come qualcosa da dover coprire o da dover soddisfare in qualche modo. Vi ricordate la storia, la parabola del seminatore? La terza parte del seme è quello che cade tra le spine. Sono coloro che ascoltano, se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, e la parola che usa è la stessa identica cosa, dalle ansie, da ciò che è ricchezza, piacere della vita, e non arrivano a maturità. Sono quelli che sono distratti da ciò che veramente conta, la maturità, il vivere la vita, in maniera che la vita possa portare frutto e il corpo è strumento di frutto, ma si concentrano sulle preoccupazioni che riguardano il corpo e la vita, nutrimento e vestito. L'ansia è distraente. Ci porta a ragionare sulle cose meno importanti rispetto alle cose che contano. E questa società nella quale noi volenti o nolenti viviamo è esattamente questo tipo di pensiero. Sono concentrati su nutrimento e vestito che vanno a riempire il corpo e la vita. E pensano che queste cose soddisfino l'una e l'altro. Quindi il corpo è quello che deve ricevere il piacere, quindi il vestito, e la vita si ha nel cibo o in ciò che tutto quello che noi riusciamo a fare può soddisfare. Gesù dice: ragionate il contrario. Il vostro corpo è lo strumento per arrivare alla vita. L'ansia e le preoccupazioni rischiano di distrarci. Ma l'ansia non soltanto ti svia e ti focalizza l'attenzione su un'altra cosa, la cornice piuttosto che il quadro, ma l'ansia è ingannevole. Ti inganna. Preoccuparsi delle cose è ingannevole. C'è un inganno. D'altre parti viene usata la parola seduzione, cioè ti seduce, ti fa pensare che quello sia veramente importante, ma sotto sotto è ingannevole. Per far capire quanto sia ingannevole, Gesù spiega tre tipi di inganno. Osservate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno né dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi, quanto più degli uccelli valete? La grande differenza fra gli uomini e questi corvi era che i corvi non avevano nessuna, come dire, centralità su come mangiare, su come Dio avrebbe provveduto a loro. Loro non seminavano, loro non aravano, loro non facevano crescere, loro non raccoglievano, loro non costruivano neppure granai per mettere dentro tutto quello che c'era. Eppure Dio era in grado di nutrirli. Ciò vuol dire che noi non dobbiamo lavorare, ciò vuol dire che io non devo lavorare per avere il mantenimento della vita? Assolutamente no, non è quello che Gesù sta dicendo. Quello che l'ansia fa è pensare che in qualche modo, ed è questo uno dei grandi inganni, è che forse per Dio noi non siamo così importanti. Non valete voi più dei corvi? Se Dio è in grado di provvedere cibo a quelli che non si impegnano totalmente per quella cosa, che non concentrano tutte le loro energie sul piantare, sul raccogliere, sul creare grandi istituti, granai per poter essere sicuri di avere del cibo, ma voi non valete più dei corvi? Una delle grandi ansie, una delle grandi preoccupazioni è pensare che per noi Dio, che noi per Dio non siamo poi così importanti e che in qualche modo ce le dobbiamo cavare su questa terra e che in qualche modo io ho bisogno di lavorare, di investire tutto quello che ho per piantare, per seminare, per costruire, per raccogliere, in maniera che io possa essere in qualche modo sicuro. E facendo questo sto dicendo a Dio: forse tu non mi consideri di gran valore. E se Dio invece si preoccupa dei corvi, quanto più vali tu rispetto a un corvo? L'ansia ci inganna e ci fa pensare che noi vogliamo meno dei corvi. Ci fa pensare che forse Dio non mi reputa così pieno di valore che io devo in qualche modo trovare una soddisfazione e devo in qualche modo provvedere a quello che è importante per la mia carne e per il mio corpo, per la mia vita. Ma c'è un altro inganno. Gesù racconta un altro tipo di immagine e dice: e chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? C'è un'altra immagine. Lui dice: voi non siete neanche in grado, con la vostra controllo delle cose, con la vostra forza, non siete in grado di alzarvi di un centimetro. Non siete in grado di allungare la vostra vita di un'ora sola. Ma come potete pensare che la vostra preoccupazione possa lasciarvi tranquilli riguardo la vita e il corpo? Come potete essere così ingannati da pensare che in qualche modo potete vivere indipendentemente da Dio? Perché se ci sono due cose che Dio ha sicuramente sotto controllo, sono la durata della tua vita e il tuo corpo. Tu non puoi aggiungere un'ora alla durata della tua vita. Certo, ti puoi curare, puoi fare tutte le cose, mangiare sano, puoi fare qualsiasi cosa per allungare la vita, ma i tuoi giorni sono tutti scritti. Dal giorno in cui nasci al giorno in cui muori. E non puoi aggiungere una sola ora alla tua vita. Ma come pensi di poter controllare neanche la tua vita, neanche la tua altezza? Non puoi essere più alto di quello che sei, perché sei così. Perché Dio ti ha intessuto nel grembo di tua madre e conosce tutti i tuoi giorni, dall'inizio alla fine. Se non riesci a controllare neanche la tua statura e la tua durata, ma come pensi di poter veramente controllare tutto quello che vuoi? L'ansia e la preoccupazione non soltanto ti distrae, ma ti inganna e ti porta a pensare in maniera indipendente da Dio. Perché ti devi in qualche modo arrabattare in questo mondo. E poiché per Dio io non valgo, beh, per allora qualcuno deve provvedere a me. E Gesù dice: questo è un inganno. Non puoi farlo. L'ansia ci inganna e ci porta a pensare in modo totalmente indipendente. Se non puoi controllare le minime cose, come pensi di poterti preoccupare per ciò che neanche puoi controllare? Terzo esempio che Gesù fa: guardate i gigli come crescono, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, ma quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Ecco un altro inganno. I gigli. Neppure Salomone, con tutta la sua magnificenza, nell'utilizzo di tutta l'intelligenza che Dio gli ha dato, nella grandezza della sua gloria, nella maestà del suo palazzo, in tutte le meraviglie che lui aveva. Tanto è vero che la regina di Saba arriva e vede i pavoni, vede le cose che Salomone ha e dice: ma questa è la maestà. E Dio dice: se neanche l'uomo più intelligente del mondo è vestito come un giglio dei campi, che oggi c'è, domani non c'è più, ma quanto non vi vestirà Dio? Ciò non vuol dire, ribadisco, non vuol dire che io non devo cercare di provvedere e mi si metto seduto aspettando come i corvi che Dio faccia qualcosa e che in qualche modo mi alzo domani mattina e mi trovo dei vestiti in casa. Non è quello che sto dicendo. Sto dicendo che l'ansia delle cose che vestono e che soddisfano può portarti a ingannarti e mettere la tua fiducia gente di poca fede. Più in quello che devi fare e che può soddisfare, piuttosto nel Dio che è in grado di fare e soddisfare. L'ansia ci porta ad avere una visione di Dio piccola piccola. Primo, perché Dio mi vede piccolo piccolo e non sono di gran valore neanche come i corvi. Secondo, perché poiché Dio mi vede così piccolo piccolo non sarà neanche impegnato. E quindi io devo impegnarmi, devo essere indipendente. Terzo, io vedrò Dio così piccolo, piccolo, piccolo e perderò la fiducia nel Dio che è in grado di vestire i gigli dei fiori meglio della grandezza di Salomone. Oh mamma mia, quanto ti inganna l'ansia. Ti fa vedere esattamente l'opposto. E Gesù lo sapeva. Gesù lo sapeva. Ma l'ansia o la preoccupazione è anche capace di deformare le cose. Leggiamo quello che Gesù dice dopo. Anche voi non state a cercare che cosa mangerete, che cosa berrete, e non state in ansia, perché la gente del mondo che ricerca queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più. Senza accorgersene, un pochino come quella pianta che è soffocata dalle preoccupazioni, senza accorgersene il discepolo passa dall'ansia delle cose a una fede che perde la sua genuinità. Ci sono due persone in questo racconto. Ci sono quelli del mondo e ci sono gli altri. Quelli del mondo, poiché hanno una visione limitata delle cose, hanno una visione legata al tempo e allo spazio che vivono, non possono fare altro che cercare queste cose. Non c'è altra cosa che possono fare. Ma mettiamoci un attimo nell'idea: se io non fossi credente, se io non avessi una speranza eterna, se io non credessi in un Dio che è capace di vestire i gigli, di soddisfare i corvi e di alzarmi e abbassarmi perché i miei giorni sono esattamente contati dall'inizio alla fine, io non avessi queste tre certezze, ma è logico che io cercherei solo ed esclusivamente la soddisfazione del corpo e della vita, ciò che mangio e ciò che vesto. Ma è normale, sono quelli del mondo che cercano queste cose, ma io mi stupirei del contrario. Io mi stupirei assolutamente se le persone qua, che non hanno nessun obiettivo futuro, nessuna speranza futura, nessuna certezza di un Dio che è capace di soddisfare e provvedere ai nostri bisogni, io mi stupirei se queste persone facessero nient'altro che cercare la soddisfazione, i loro piaceri, i loro bisogni. Ma è normale. Ma non ci vedo nulla di strano. Non è che dico che loro sono cattivi, io sono bravo. Loro fanno quello che è normale che sia così. Lo facevo anch'io prima di non credere, o sbaglio? Non cercavamo tutti esattamente le stesse cose? Ora, Gesù dice, sono loro, ma non perché loro sono cattivi, perché sono sotto un altro sistema di pensiero. Ma voi, che siete entrati in quest'altro sistema di pensiero, che ci state a fare a perdere tempo per le cose che non sono parte di chi sei davvero? Ci sono quelli del mondo e ci sono quelli del regno. Il problema è che, credo almeno, quando guardo me stesso, credo che il problema sia che questa cosa chiamata regno mi sfugge un pochino di mano. Mi sembra una cosa un po' eterea, un po' distante, mi sembra una cosa un po' distaccata dalla mia realtà quotidiana. Sì, io sono del regno. E Gesù dice, cercate, cioè mettete, focalizzate lo sguardo bene bene sul regno e la giustizia di Dio. Questo è la giustizia di Dio, lo aggiungerà nel capitolo 6 di Matteo durante il sermone sul monte, quando fa la stessa spiegazione delle preoccupazioni e dell'ansia. Quello che lui dice, ci sono due tipi. Da una parte ci sono quelli che non possono fare altro che ricercare la soddisfazione di quello che sono carne, corpo e vita. E non possono fare altro che trovarla nel cibo e nel vestito, che rappresentano la cornice per soddisfare. Ma voi, che non siete di questo sistema, perché continuate a ragionare e a essere preoccupati, ingannati e distratti da quello che non vi appartiene? È questo il pensiero. Il problema è che né io né te forse qualche volta pensiamo davvero a quale corpo, a quale parte apparteniamo. Ci dimentichiamo, io mi dimentico, che io non sono di questo regno, io non sono di questa terra, io sono di un altro pianeta. La mia cittadinanza non è qui, la mia cittadinanza è nei cieli. Mio papà è Dio. Lui è l'unica cosa che interessa davvero. Tutto il resto è soltanto accessorio alla vita. Non è la vita. È questo l'inganno delle preoccupazioni. E Gesù dice, ma per favore concentratevi su quale pianeta appartenete. Perché se no il sistema nel quale vivete vi prende, vi schiaccia e non giungete a maturità. Non potete giungere a maturità perché sarete concentrati solo sulle circostanze, sugli accessori, non sulla vita. Quelli del regno si occupano delle cose del regno e tutto il resto diventa accessorio. Tutto il resto diventa accessorio. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ciò non vuol dire, ripeto, che non devi mangiare e non devi vestirti, sia ben chiaro, e che non devi provvedere a queste cose per te e per i santi. Ma la cosa che incontra è se tu sei stato risuscitato con Cristo e sei a casa tua solo quando sei su. Quindi, per favore, dice Gesù, per favore, smetti di vivere come se tu fossi qui, ma per favore comincia a sederti nel posto che ti compete e guardare le cose che riguardano giù da un altro punto di vista, perché tu qui hai uno scopo, cerca il regno e la giustizia di Dio e tutto il resto, che sono gli accessori per questo, ti saranno dati. La preoccupazione ti deforma il sistema di vita. La preoccupazione ti fa vedere, ti fa pensare che le cose che devi cercare sono esattamente queste. E Gesù dice, impegnate la vostra mente, la vostra vita, a cercare il regno e la giustizia, a fare sì che la vostra vita sia, per chi lo vede intorno a voi, non diversa perché devi andare controcorrente a tutti i costi. Non è questo il punto, ma che la vostra vita sia ben chiara, che è vissuta perché voi siete seduti alla destra del Padre, nei luoghi celesti, in Cristo, e tutto ciò che riguarda qui dipende da quello che viene dall'alto. E io credo che sia una cosa difficile. Anche perché, pensateci bene, ed è questo il grande problema di questo punto di vista. Se noi diciamo, e quando evangelizziamo, diciamo che il nostro Dio è in grado di provvedere al nostro bisogno più grande, giusto? Che è quello della salvezza, giusto? Noi andiamo in giro a dire che quelli del regno sono quelli che credono che Gesù Cristo, il Figlio di Dio venuto sulla terra, è l'unico in grado di soddisfare pienamente il tuo vuoto. Non è questo che predichiamo? Quando io parlo ed evangelizzo, faccio come Stefano dice prima. Ero abbandonato, ero solo, non avevo certezze, ero debole, ma io ho trovato Gesù. Giusto? E Lui soddisferà il tuo bisogno primario. E poi camminiamo su questa terra preoccupandoci di che mangeremo, di che ci vestiremo. Ma che immagine di Dio stiamo dando alle persone intorno a noi? Se Dio non è neanche in grado di provvedere ciò che mangio e come mi vesto, ma il tuo Dio è in grado di provvedere il mio bisogno di vita eterna, ma che Dio piccolo hai? Vi rendete conto l'inganno che c'è dietro questo? Qui non si tratta di essere radicali solo per il gusto di esserlo. Non si tratta di andare in giro mangiando locuste e vestiti di stracci perché noi non ce ne frega. No, 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 no. Si tratta del messaggio che comunichi. Io cerco il regno e la giustizia di Dio. Dico a tutti che c'è un re che viene e che verrà a giudicare. E la sua giustizia, se non ti rivesti della giustizia di Cristo, sarai all'inferno sparato. E poi il mio Dio, questo grande Dio, in grado di salvare la tua e la mia vita, non è neanche in grado di darmi da mangiare e di vestire. Ma che Dio piccolo è. E poi ci domandiamo come mai a volte il nostro messaggio non arriva. Dio sa che abbiamo bisogno di queste cose. Gesù dice: cercate prima il regno e la giustizia, perché Lui sa che voi di queste cose ne avete bisogno. Non è uno stupido il tuo Dio, non è un Dio piccolo, non è un Dio che si dimentica, non è un Dio che dice sei meno di un corvo, non è un Dio che non è in grado di vestirti. Se tu vivi così e pensi così, vuol dire che stai dicendo che il tuo Dio non può essere in grado di salvare le vite degli altri, perché non è un Dio neanche in grado di provvedere ai suoi. Gesù dice: cercate piuttosto il regno e queste cose vi saranno date in più. E chiude questa sezione dicendo: non temete, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di dare il regno. Cioè, smettila, per favore, piccolo gregge, tu che sei, ma quanta tenerezza c'è in questa cosa? Non temere, piccolo gregge, non avere paura, perché il vostro Padre vi ha dato una cosa che è molto meglio di qualsiasi cosa voi potrete essere qui. Non c'è niente su questa terra che si può minimamente associare a quello che Dio è piaciuto darvi. In Esaia c'è scritto che Dio si è compiaciuto di, in qualche modo, di punire suo figlio per il mio bene. Ma Dio non si è fermato lì. A Dio è piaciuto, c'è un piacere che io e te fossimo quelli su questa terra che portano il regno. Oh mamma mia, davvero vogliamo comparare i vestiti e il cibo con il regno? Piccolo gregge, ma che cosa state facendo? A vostro Padre è piaciuto, si compiace del fatto che il regno e la giustizia di Dio siete voi a portarle e voi siete così ingannati da spendere il vostro tempo e farvi distrarre da ciò che mangiate e da ciò che bevete. Oh, oh, per favore, cominciate a mettere degli occhiali nuovi. Cominciate a guardare le cose dal punto di vista di Dio. Se voi siete risuscitati dunque con Cristo, siete già adesso seduti nei luoghi celesti in Cristo. È lì dove io sono seduto, è lì dal momento in cui parte il mio ragionamento. Domani devo pensare non che sono qui, ma che io sono seduto nei luoghi celesti e tutto ciò che accade sul mondo, del mondo lo vedo dall'alto, non lo vedo dal basso. E allora forse sarà più facile affrontare quello che sono le preoccupazioni. Allora forse mi sarà un pochino più facile fidarmi che Dio provvederà alle cose. Sarà un pochino più facile dire: Signore, io mi occupo del mio, tu ti occupi del tuo. Perché se cibi i corvi, se vesti i gigli, se hai tutti i miei giorni scritti e non posso aggiungere neppure un'ora di vita, un cubito, un centimetro alla mia altezza, va bene. Io mi occupo di ciò che è mio, tu ti occupi di ciò che è tuo. Perché mentre io mi occupo di ciò che è tuo, dall'altra parte succede che tu mi dai quello che mi serve. E ripeto, non sto parlando di non avere lavoro, o di fermarsi, o di essere tutti missionari, tanto da qualche parte nella busta delle lettere, si apre la lettera e arrivano 50 euro. Non è quello che sto dicendo. Sto dicendo che l'ansia, in qualche modo, ti frega. La verità è che se noi apparteniamo a Dio, è suo compito preoccuparsi di noi. È suo dovere. Lo ha detto e lo farà. Quanto a te, cerca prima quello che lui pensa sia buono di cercare. Nel tuo lavoro, nella tua famiglia, lavora per il regno. E non vuol dire partire come missionario. Non vuol dire fare come David, Hillary, Terz. Non è quello che è stato chiesto. Concentrati su quello e non lasciarti distrarre da tutto il resto. Gesù arriva a dire, versetto 33, non temere, piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli nell'elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode. Perché dove è il vostro tesoro, lì c'è il cuore. E la domanda è, da che parte sei seduto te oggi? Sei seduto nei luoghi celesti in Cristo, dove c'è il vero tesoro? O sei seduto qui sulla terra con necessità di trovare forza nelle cose intorno, perché queste garantiscono la mia fiducia? Guardare le cose della terra dalla prospettiva del cielo e non il contrario. Qui Gesù dice, se Dio è piaciuto darvi il regno, ma fate solo una cosa, fatevi i tesori lì dove ci sono, ma prendete i vostri vestiti e dateli. Non sto dicendo che io domani devo prendere i miei vestiti e darli nell'elemosina, non sto neanche dicendo che io domani mi devo licenziare e devo andare a parlare, se Dio ti dice di fare, farlo, non ti dico di no. Ma quello che sto dicendo è di non perdere l'occasione di lavorare per il regno, perché lì c'è un tuo tesoro. Vuol dire fermarsi un attimo in mezzo alla vita, e io che sono di Milano e voi che siete del nord Italia e della Lombardia, che abbiamo questa frustrazione del tempo, del lavoro, del guadagno, del risultato, fermarsi un attimo e dire: Signore, dove c'è il mio tesoro, lì ci sarà il mio cuore, poiché io non ho altri beni all'infuori di te, poiché tu sei il mio tesoro, poiché sono seduto nei luoghi celesti in Cristo, poiché a te è piaciuto di dare a me il regno, allora il regno diventerà la cosa più importante, lì sarà il mio cuore, e ti supplico che io possa vivere oggi, mentre vivo su questa terra, mentre cammino, mentre affronto la realtà che tutti affrontano, che io possa essere oggi qualcuno che vive per il regno. Perché quando ci sarà da mangiare, quando ci sarà da vestirsi, il mio Dio provvederà. E quelli intorno a me vedranno che il mio sistema di pensiero è un sistema folle, che ragiona al contrario, ma che produrrà un effetto straordinario. Chi siete voi? Io sono del regno. Io sono un cittadino di celeste. E io ti parlo di Gesù, che è quello davvero in grado di cambiare la vita. Che noi possiamo davvero mettere gli occhiali nuovi e vedere le cose come le vedeva Gesù. Voglio chiudere con questa frase che racconta quello che noi siamo. Non è sbagliato possedere cose, è sbagliato farsi possedere dalle cose. Perché l'unico mio padrone si chiama Gesù Cristo. quindi che davvero possiamo magari prenderci un momento personale anche per dire che occhiali voglio mettere e qual è il mio ruolo in tutto questo.